chiudere il raduno Empoli per lei è speciale, lo abbiamo detto. Allora le chiedo se ha già sentito sua mamma.
No, ora la vedo adesso, perché poi anche oggi io sono dovuto stare con la squadra, poi mi è stato concesso di andare a votare e non ho fatto in tempo ad andarla a salutare, per cui ho rimandato tutta ad adesso.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Siamo sicuramente a un buon punto, manca sicuramente un pochino, però c'è tempo per sistemare alcune altre situazioni da mettere a posto, però sono convinto che andremo in Germania e è un gruppo difficile, lo sappiamo, però anche per le altre affrontare noi non sarà sicuramente affatto facile. Penso che tutti quelli che ci sono dei grandi giocatori, riusciranno sicuramente a percepire quello che il mister chiede. Faremo un grande torneo, ci sarà da battagliare, perché è normale che ci sarà da battagliare come abbiamo sempre fatto, però sicuramente poi noi cercheremo di arrivare fino in fondo. Veramente un bel gruppo, sicuramente un po' più giovane, però stiamo bene e c'è energia, c'è voglia di stare insieme. Noi sicuramente siamo molto bravi, noi italiani siamo molto bravi a fare gruppo, siamo veramente contenti, non vediamo l'ora di iniziare.
Allora, questo è Gigio Donnarumma. Io parto dalla cronaca, sennò poi il mio amico Turini, che arriva più tardi, si arrabbia. Sarà già abbastanza arrabbiato per la Ferrari canadese. Peraltro, la cronaca, allora, nel GR dal puntuale Maurizio abbiamo sentito sugli europei di atletica. Invece, la strada verso l'europeo di calcio sembra un cimitero, una strada di quelle del deserto. Ogni tanto trovi un teschio di bovino. Bene, l'Olanda perde il centrocampo perché dopo De Jong e De Ron anche con Miner salta all'europeo, si è fatto male ieri nel riscaldamento. La Polonia perde una buona parte dell'attacco, non si sa ancora quando, perché Milik sicuro non c'è, forse non c'è nemmeno Lewandowski e Wideski, che si sono fatti male entrambi. La nazionale è con Donnarumma e tutti gli altri nel suo nido, nel bosco. Oggi allenamento con 1000 sorteggiati della comunità locale, dovevano arrivare con i mezzi pubblici, con largo anticipo, con gli zaini piccoli e senza cannabis, perché quello non si poteva fumare lì dentro. La cronaca prevede anche il saluto al mio amico Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Questo ultimo passaggio ti ha particolarmente colpito.
Ragazzi, è scritto il giornale.
Giustamente. No, poi piace molto la cosa, appunto, che Turini dice escape the news.
Escape, no? The news, certo. Io quindi inizio dalla cronaca. Già oggi sarà incazzato come un toro, perché la Ferrari è stato un disastro in Canada, quindi io mi porto avanti. Oh, c'è anche un altro mio amico, anche tuo, Alessandro Alciato. Buongiorno, ciao Ale.
Buongiorno, più amico di Carlo che di Pier.
Non fare così, sì, vabbè, non fare, se no poi mi è geloso.
Comicità biellese. Senti, geloso. Dimmi una cosa. Dove sei? Dove sei? Perché
io sono in questo momento, sì? Sono alla Finca, è un circolo bellissimo di Madrid, dove c'è stata la tappa spagnola dell'EA 7 World Legend Spa del Tour, vinta da Fernando Llorente, fra l'altro, che fra poco, insomma, vi passo, perché ha un po' di cose da raccontarvi anche lui.
No, ma io mi devi dire una cosa, perché non c'è Pardo? Perché non c'è Pardo?
No, ma stiamo lavorando per i prossimi eventi.
Esatto, ci sarà secondo me prima o poi.
No, veramente. No, ma al di là di, tra l'altro, Tito Ale, grazie Alci, ma penso te l'abbia detto. E un momento di utilizzo del mezzo pubblico in maniera privata, chiedo scusa. Tra l'altro stasera, diciamo, abbiamo tutto così da fare, Genta, immagino lei si presenterà.
Sì. No, non mi presento. Mando avanti te. A me scappa da ridere. No, mi prende, la guardo in tene, sono teso, sono nervoso. No, parliamo subito con l'ospite di Alciato, cioè Fernando Llorente, poi ci ripassa Alciato, che peraltro deve anche raccontarci cosa gli ha raccontato una sera in riva al mare Pierluigi Collina, ma tutto questo accade dopo.
Aspetta, allora adesso vado a prenderlo perché sta...
No, allora intanto che cammini...
No, ma io gli do fastidio, aspetta.
Gli dai fastidio?
Sono qui per dargli fastidio.
Tu sei bravissimo.
Fernando, ve lo passo. Radio 24, Fernando è gentilissimo, ricordatevelo. Sì. Radio 24.
Sì, gentilissimo e anche un grande, insomma, tombolo di fama.
Ciao,
come stai?
Ciao, come stai? Va? Come stai? Come state?
Bene. Partiamo dal padel, partiamo dalle cose serie. Hai vinto?
Sì, abbiamo vinto. Sì, sì.
La coppia
è stato
era?
Un torneo bellissimo, eh? Sono con Savi Prieto, che giocava nella Real Sociedad. Eravamo contrincanti, perché io ero dell'Atleti di Bilbao, ma ora abito a San Sebastian e giochiamo molto insieme.
Senti,
tra l'altro il derby, adesso penso che me lo confermerai, il derby fra Real Sociedad e Athletic Bilbao è un derby di grande rivalità ma anche di grande invece fratanza, no? Nel senso che voi condividete un orgoglio basco, quindi cioè chiaramente insomma sono due squadre rivali quando giocano una contro l'altra, però è un derby da questo punto di vista di grande unione, giusto?
Sì, c'è rivalità ma anche tra le due affezioni c'hanno rispetto e questo è importante anche nel calcio, no?
Senti Fernando, ma chi avete battuto?
Abbiamo battuto Raul González Blanco e Dani García Lara.
Ah, capito, quindi in questa finale
una coppia molto competitiva. Non era facile
perché non c'era Pardo e allora si è tornato sul velluto.
Pardo l'altro
abbiamo vinto in semifinali a Vincent Candela e Robert Pires.
Ah,
e poi questa è stata la finale, sì.
Candela forte, l'ho visto giocare.
Candela gioca Candela bene, forte sì.
Se perde qualche chilo, io appartengo alla sua categoria.
È
lui il primo che lo dice.
Di solito gioca con Locatelli che hanno vinto il torneo di Roma e loro certo. Due sono forti.
Senti, noi invece per divagare un po' su cose meno importanti, ogni volta che ci troviamo la Spagna contro, come succederà agli europei, è una specie di tortura, sì. Di ansia durissima, di fatica e sofferenza, anche quando non ci sono più Xavi, Iniesta, tu, compagnia cantante, come la vedi a questo giro?
Io la vedo come voi, ma al contrario, anche una sofferenza sempre giocare contro l'Italia, perché tatticamente sono una squadra fortissima, sai che sono sempre durissimi e mai è facile contro l'Italia. Penso che sono una grande squadra, uniti, è vero che forse non c'è come nella Spagna, no? Nessun giocatore che fa tantissimo la differenza come anni fa, no? Ma secondo me sono un gruppo molto unito e faranno molto bene.
Pier,
tra l'altro è un evergreen la sfida fra Italia e Spagna, perché nel 2008 hanno vinto loro e poi sono andati a vincere l'Europeo. Nel 2012 ci siamo incontrati a Danzica e poi ci hanno battuto in finale. Nel 2016 abbiamo vinto noi, nel 2020 abbiamo vinto noi calci di rigore. Quindi insomma è una specie di destino continuo, ma in questo momento secondo te c'è una favorita per l'Europeo e soprattutto la Spagna, quanto anche come percezione che avete in Spagna, a che punto è del suo processo di crescita e di ritorno a certi livelli?
Io penso che la Spagna sta facendo bene, sta giocando un bel livello, un bel gruppo, abbiamo vinto il Nation League in Países Bajos, Netherlands, che sono stato anche lì come comunicatore per televisione spagnola e ho potuto vedere il torneo e mi è piaciuto il livello che hanno fatto è alto, poi secondo me ci sono tante grandi squadre, sarà molto dura perché c'è la Francia che ha una squadra pazzesca, c'è il Portogallo che c'è pazzesco anche, Inghilterra, la stessa Italia, Spagna, Netherlands, Belgium. Secondo me c'è poca differenza, tanta ugualtà tra tutti, ogni partita può succedere qualunque cosa.
Certo, dimmi un'ultima cosa, poi ti restituisco a quello che stavi facendo, Fernando. Conte pronto a rimettersi il fischietto, non vede l'ora. Va al Napoli, ma come, con il Tottenham non parte in pole position, forse nemmeno in prima fila.
Sì, veramente secondo me è il miglior allenatore che poteva prendere il Napoli. Per me Conte è stato uno degli allenatori più grandi che ho avuto, no? A me mi ha dato tantissimo, mi ha aiutato tanto, perché all'inizio quando sono arrivato non è stato facile. È vero che anche ci fa lavorare tantissimo, e finché non ti abitui un po' a quel lavoro non parti, no? Ma una volta che ti abitui vai fortissimo, e questo fa la differenza, secondo me.
Grazie, siamo stati tutti contenti di riascoltarti, di risentirti. Speriamo che succeda di nuovo presto. Se mi ripassi quel briccone di Alciato, andiamo avanti con lui.
Sì, grazie.
Ciao, un piacere. No, ma secondo me ha detto una cosa giustissima.
Eccolo.
Finché la dico io, ha un certo valore. Quando la dicono i giocatori che hanno avuto Antonio Conte, ha tutto un altro valore. Cioè, quando il calciatore capisce che quella fatica, in certi momenti veramente quasi quello che ti sembra sadismo da parte di Conte, in realtà è fatto per farti migliorare, per darti, certo, poi dopo dei benefici in campo, e poi scatta la scintilla che può portare grandissimi risultati.
Scatta l'amore, ma certo.
Ed è per me perfetto, soprattutto quando c'è da ricostruire. Perché magari, ecco, io lo dico alla lunga, cioè ci sono due piccoli punti deboli di una carriera straordinaria come quella di Conte, che è una carriera di altissimo livello ed è, secondo me, l'allenatore che sono. Uno, vabbè, le competizioni, le coppe, no? Le coppe, qualche volta, in qualche partita, in qualche gara fondamentale, non ha trovato l'ispirazione giusta. Lì bisogna chiedere all'amico di Alci, Carlo Ancelotti, perché è il numero uno. E la seconda cosa può essere un tema di lungo periodo, nel senso che Conte è un allenatore straordinario che ha un impatto incredibile, che ti chiede tantissimo alla lunga, un po' perché lui è uno smanioso, che ha bisogno di altri stimoli,
quindi poi o cambi la squadra, però, o cambi l'allenatore, no? Ma questo è
esatto. Però per una situazione come quella del Napoli, che è una squadra per me con una base tecnica già molto buona, quindi voglio dire, c'è già questo elemento, cioè il Napoli beh, non è scarso, tutt'altro, squadra, quest'anno ha fatto una stagione nettamente al di sotto delle sue potenzialità, con un ambiente che andava riacceso, insomma è la scelta, per me è la scelta migliore possibile che potesse fare il Napoli, lo dico proprio con chiarezza.
No, ecco, io adesso devo lanciare un tassativo, come mi ha insegnato mio amico Pierluigi, e subito dopo voglio chiedere alcune cose ad Alciato, che è lì collegato con noi. Ci fermiamo un attimo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Senza cannabis, e allora vado a vedere l'Olanda.
Grandi whatsappatori, 349-238-6666. Cominciamo bene, chissà poi quando la giura a Turrini. Questa ho già i brividi. No, ad Alessandro,
c'è la coda, non sulla peocoma.
A vedere l'Olanda, l'allenamento dell'Olanda.
E sai perché?
Perché?
Sto facendo già le gnocchi, in realtà.
Sì, un po' sì.
Sto sbagliando di un po' di chilometri. Perché sono stato a Palma nel weekend e qui mi è rimasta la capito?
Così. A proposito di parmigiani illustri, Alessandro.
Sì.
Ale.
Dica.
No, ieri un certo tuo amico non l'ha toccata pianissimo sulla storia del mondiale per club, dato che non è uno cui piace strillare poi tanto, quando dice qualcosa è perché c'è un motivo, non è uno che parla a caso.
Sì, ma non ha... No, ma non sono andate così le cose, però poi ha chiarito lui, ha chiarito il Real Madrid. Diciamo che Diciamo la verità, dai, diciamo che quello che è successo, che nell'ambito di un'intervista, poi l'intervista è finita e Carlo Ancelotti comunque ha continuato a parlare in un contesto più ampio e da quella chiacchierata off the record sono state estrapolate delle frasi che insomma probabilmente erano utili più all'intervistatore che ad altri, e quindi è nato un casino colossale. Poi avete visto, il Real Madrid ha detto che parteciperà con grande gioia al Mondiale per Club, Carlo Ancelotti ha detto con grande signorilità che insomma non era quello il senso delle sue parole, ma avesse detto la verità probabilmente vi avrebbe raccontato proprio di queste frasi dette fuori da un'intervista in un contesto più ampio che si è ritrovato fra virgolette, e quindi mi sembra che sia stato fatto un caso su un caso che non c'era, ecco. Devo proprio dirvi, conoscendo entrambe le parti coinvolte,
uno spot
alla fine. Beh, alla fine è stato fatto uno spot al Mondiale per Club, nel senso
Piero, schiaccia il bottoncino rosso, poi lo rischiacci, così ti scolleghi e riconnetti e noi sentiamo nettamente meglio. No, ma certo, è stato fatto uno spot al Mondiale per Club, ma mentre Pierluigi si riconnette, io vado avanti chiedendo ad Alciato quanto.
No, qua mi chiama Silvestri col pezzettino, con i 5 secondi in cui non si è sentita. Il pomeriggio si pronuncia complicato, lo salutiamo e gli facciamo anche un grande in bocca al lupo per il Milan. Non so, sono fermo, sono proprio in posizione perfetta, sulla mano.
Ecco,
allora, no, volevo dirti che è uno spot perfetto per il Mondiale per Club, perché insomma, comunque, qualche punto interrogativo, come tutte le novità, no? Le date in mezzo al mercato, che succederà, i contratti con i calciatori che scadono il 30 giugno, c'è tutta una serie di cose. È una novità, per me è una novità bella, lo dico senza.
Ma secondo voi la FIFA fa una competizione del genere senza aver tutto sotto controllo e senza avere la certezza matematica che uscirà una competizione stellare?
Quindi no, su questo non c'è dubbio, e alla fine quindi ieri è diventato uno spot, perché da questa cosa qui addirittura siamo arrivati al Real Madrid che ha ribadito che farà questo torneo con enorme entusiasmo, quindi alla fine non che abbia bisogno di promozione, però voglio dire, essendo una cosa nuova, diciamo, ha confermato la presenza del Real Madrid e ha riacceso a più di un anno di distanza o a un anno di distanza i riflettori su questa manifestazione, che sono d'accordo con Alessandro, sarà bellissima, perché infatti il concetto è un concetto assolutamente nuovo, innovativo e insomma.
Ma è una figata pazzesca. Poi possiamo ampliare vari discorsi, ma non è questo il tempo e il momento. No, io sto guardando in questo momento sul mio telefono, sono andato a ripescare delle fotografie di un Alciato molto abbronzato, vestito di chiaro con la giacca azzurra, in un posto molto bello che è la Baia del Silenzio, e accanto a lui c'è un signore vestito di scuro con la camicia bianca e con una capigliatura uguale alla mia, ma è molto più importante di me. Ecco, cosa vi siete detti, tue colline, in questa serata? Cosa ti ha detto?
Collina è stato molto molto carino, perché è stato ospite al Festival Andersen di Sestri Levante, una chiacchierata appunto in uno dei posti più belli, la Baia del Silenzio, e si è raccontato davanti a tanti bambini, ha raccontato soprattutto la sua carriera, ha raccontato le difficoltà, ha raccontato di quando lo volevano far smettere perché perdeva i capelli, allora i responsabili del tempo dicevano: beh, ma tu senza capelli non avrai più le certezze che avevi prima. E lui insomma... È vero, quando lui ha iniziato a soffrire di alopecia, ed è quello che ha raccontato l'altra sera, i vertici arbitrali, lui ovviamente non era ancora Pierluigi Collina, l'hanno fermato, gli hanno detto: guarda, è meglio che tu ti fermi, perché sai, magari ti vedono, ti prendono in giro. Oggi si chiamerebbe body shaming, allora non si chiamava body shaming, ma di fatto era questo. E quindi c'è stata una partita latina in un campo molto caldo, in cui insomma Collina ha dovuto fare una sorta di provino per poter continuare ad arbitrare, no? E ovviamente il provino, come lo chiamavano quelli che lo stavano controllando, è andato benissimo, e poi Collina ha fatto la carriera che ha fatto. Le storie sono state tutte di questo tenore, e infatti i bambini erano molto contenti, perché alla fine poi erano contenti di capire che anche chi arriva ai vertici deve attraversare e confrontarsi con alcune difficoltà. E poi sul futuro invece ha detto, parlando di VAR, che non arriva mai il momento in cui sarà l'intelligenza artificiale ad arbitrare una partita.
Vabbè, meno male, me lo auguro, meno male che lo metta per iscritto e firmato. Anche a me, poi lasciando stare Michael Jordan, che volevano farlo smettere di giocare a basket, poi non ce l'hanno fatta. E il sottoscritto che mi hanno detto non diventerà mai pardo, però sono andato avanti a fare questo mestiere. No,
Sei cretino. No, ma guarda, la cosa di Collina, se posso dire, sì. Secondo me è interessante, perché non è body shaming, tutt'altro, ma in realtà proprio con la sua personalità fortissima e chiaramente il suo talento da grandissimo arbitro, questa fisicità qui, quindi il fatto di essere diverso, no? Di essere un fisicamente riconoscibile da subito, e insomma la sua forza anche espressiva, pensa agli occhi, no? Quante volte abbiamo visto sorridere, certo, in campo, questo ha contribuito. Secondo me è chiaro che senza il talento e la personalità queste cose qui sarebbero assolutamente secondarie, però è stato il primo vero arbitro icona, almeno in tempi moderni, no? Di questi ultimi anni è proprio un'icona. Cioè, ho in mente i meme di Collina, ho in mente delle immagini quasi da fumetto di Collina che ho visto in giro, perché ha avuto questa forza incredibile. È chiaro che senza, ripeto, quel talento e quella personalità non sarebbe stato vano, però l'aneddoto è abbastanza clamoroso, abbastanza incredibile. Una personalità, devo dire,
gente. L'altra sera dicevo, sono stato contento ci fosse tanta gente, perché hanno scoperto, siccome Collina non è una persona che ama troppo parlare, sono contento che l'abbiano sentito parlare, abbiano scoperto quello che è, cioè una persona straordinaria, che sia stato un arbitro immenso lo sappiamo tutti, magari come persona lo sanno, certo, lo sanno in pochi. Ecco, l'altra sera chi c'era ha scoperto la bellezza della persona, anche di Pierluigi Collina.
Anche di Pierluigi
Collina. Non è la domenica, quando era?
No, era domenica. Era sabato o domenica?
Era sabato.
Quindi la fortitudo era ancora in ballo, non era ancora.
No, perché domenica non sarebbe venuto, ti avrebbe
mollato lì da solo sul palco. Esatto. caro
sì, ma infatti la data non è stata scelta a caso.
Ah, beh, non avevo grandi dubbi. Ciao Ale, grazie di tutto. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao. Dunque io tremo, perché adesso devo andare da Turrini e dalla Ferrari che non va. No, volevo chiederti ancora questo, tornando alla crona, così Turrini ci sente, si tranquillizza, da cui partivo all'inizio. Un'ultima cosa: l'Olanda che perde tutto il centrocampo, la Polonia che perde l'attacco, le squadre che perdono i pezzi, e abbiamo anche Barella che non sta benissimo, rischia di essere un europeo, ma è un leitmotiv questo, un europeo per sopravvissuti.
Questo succede sempre, anche perché gli infortuni ci sono anche durante l'anno, poi qua fanno più effetto perché chiaramente qui saltare 20 giorni significa saltare l'europeo, saltare 20 giorni durante una stagione significa magari saltare, certo, 3-4 partite, e quindi ha un peso specifico completamente diverso, ma appunto per questo, insomma, non bisogna secondo me lasciarsi troppo condizionare dalle amichevoli che non sono state troppo brillanti. È un po' una gara di sopravvivenza, queste sono competizioni dove conta andare avanti, dove conta trovare pian piano la forma, la condizione. Chiaramente noi non abbiamo un girone facile, la prima partita con l'Albania sarà già di fatto una finale, nel senso che noi dovremmo vincere, ecco, per non incasinarci dovremmo veramente vincerla, scusate la banalità, però poi insomma le variabili sono mille durante un europeo. Oltretutto la competizione comincia il 15 giugno e finisce per chi ci arriva un mese dopo, quindi anche le fasi di miglioramento o di peggioramento della forma, della condizione fisica e psicologica sono fondamentali. Secondo me abbiamo una buona squadra, non siamo più forti, però appunto in un'ottica di c'è grande equilibrio, l'europeo è ancora più equilibrato del mondiale.
Ma assolutamente, anche perché il valore assoluto della competizione calcisticamente parlando, soprattutto prima fase, superiore a quella di un mondiale, sono tutte veramente veramente forti. Vabbè, tesoridi, ciao amico mio, ci sentiamo domani.
Ciao,
e poi Turrini.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
vero problema oggi è che comunque ogni giro che facevamo eravamo tra ottavo e dodicesimo, quindi sono abbastanza incazzato. Il fatto che cambiamo motore spesso non è un buonissimo segno, detto questo dobbiamo analizzare. Oggi non lo so quale fosse il vero problema, onestamente. Una gara veramente difficile da gestire, perché in più del secondo e qualcosa che perdevo nei rettilinei avevo mille cose da fare sul sterzo, perdendo un secondo e mezzo mi facevo passare da tutti e lì sapevo che la gara era finita lì.
Ci eravamo addormentati in riva al mare di Monte Carlo, in uno dei paradisi del mondo, dopo la Ferrari che aveva vinto, una bouillabaisse, una bottiglia di champagne, e poi ci siamo svegliati con un gamberone rosso che esce da una pentola canadese e tutti sudati abbiamo pensato che la Ferrari dura pochissimo. Rini, buongiorno.
Io sono in coda sulla Pero Cormano, maestro Genta, e meno male che lei mi ha fatto sentire la voce di Jean Birkin, della quale io sono perdutamente innamorato da circa 70 anni.
Pure io.
Ma mi dica, perché vuole sapere come mai sono in coda sulla Pero Cormano?
Perché? Lo chiedo. Perché è in coda sulla Pero Cormano?
Perché ci sono
davanti
in zona
roba rossa.
Leclerc, ci sono in zona Leclerc e Sainz, i quali si sono fermati a cambiare le gomme, perché anche sulla Pero Cormano il meteo è abbastanza contraddittorio e gli hanno montato le antineve. E allora purtroppo
catene,
si va chiarissimo,
le catene,
ha capito?
Le
antineve. Aspetti, e poi gliene dico un'altra,
sì,
perché lei
poi
giustamente ha diritto di ascoltare a mio pione. Perché Leclerc e Sainz hanno aderito improvvisamente al PD, inteso come Partito Democratico?
Perché?
Perché si sono riconosciuti nello slogan di Elly Schlein. Non ci hanno visto arrivare. Nel senso che per la prima volta dopo due anni, mi scusi, sono in una forma pazzesca, per la prima volta dopo due anni entrambe le Ferrari non hanno tagliato il traguardo. Quindi veramente non li abbiamo visti arrivare, cosa le devo dire?
No, quello che vuole, no, anche gli ascoltatori possono dire quello che vogliono, l'80024 0024, lasciando WhatsApp, certo, per Leo Turrini, c'è posta per lui sempre. Guarda. No, invece a me veniva in mente cose più arde, per quello che l'ho fatto sentire Jean Birkin. No, perché, perché ieri sera, guardi, guardavo, c'è un programma di Borghese, no, dove c'è stato anche Pardo, curiosamente, no, dove fanno fare...
Mi scusi, però devo interrompere, mi citi un programma dove non è stato Pardo.
No, in effetti, poi c'era Savino, e Pardo è stato anche lì.
Pardo dai programmi di turismo, a quelli di cucina, ai consigli finanziari, c'è Pardo ovunque.
Anche videogiochi, sì, no, ma questo ma sai, ieri sera Pardo non c'è.
Non è Telemeloni, è Telepardo, basta, non se ne può più.
No, le dicevo che ieri a questo programma c'era, si improvvisano cuochi, no? E c'era Rocco Siffredi tra i cuochi improvvisati. No, sì.
Buonasera.
Buonasera. No, io pensavo, con questa Ferrari che dura così poco, magari al muretto lei ne ha proposti molti, poteva esserci anche lui. No?
Vedo che anche lei in forma.
No, io faccio cronaca, lei mi rimprovera sempre,
lei
me faccio
ha
cronaca.
Un tasso di sarcasmo oggi strepitoso. No, allora diciamo che non se l'aspettava nessuno, dobbiamo essere per un attimo seri, nel senso che fino a venerdì Leclerc per primo, tutti in Ferrari andavano dicendo che erano convinti di potersi giocare la vittoria anche in Canada. Quello che è successo dopo, tra il sabato e la domenica, è stato veramente un disastro.
Ma questo
inatteso.
Peggiora la situazione, cioè si aspettavano peggiora
la situazione. Posso dirglielo? Posso fare un paragone? A me Leclerc e Vasseur in Canada facevano venire in mente Renzi e Calenda, cioè nel senso che proprio non c'era il quorum, ha capito? Non superavamo la soglia di sbarramento, siamo stati dietro persino alla Williams,
sì,
alla ex Minardi,
sì,
all'Aston Martin. Guardi, le dico questo, se fosse passato di lì un risciò, no? Sa quei veicoli di trasporto della Cina, dei mandarini,
passava
eccetera.
Anche lui.
Noi noi sul rettilineo a volte stavamo dietro la Corriscione, ma veramente.
Sì, ma il fatto che fossero partiti con una, senza sapere, senza essere consapevoli delle difficoltà che hanno trovato, è un aggravante non un attenuante. Ma, no, poi gira che ti rigira, Max vince anche senza la macchina dominante, la McLaren è stabilmente sul podio ed è adesso, non contiamoci favore, la seconda forza del torneo, e poi c'è anche Alonso che fa come Mourinho, no? Cioè lancia frecciatine. Mourinho dice:
è simpatico, frenando Alonso, frenando. Simpaticissimo.
E noi siamo davanti, ma non doveva vincere il mondiale.
Sì, però anche frenando, sono vent'anni che deve vincere il mondiale.
Vabbè, ho capito, gli danno il riccio al riscio. Ho capito, ma abbia pazienza, vabbè, però gli danno il riscio, non è che con il riscio puoi vincere, puoi superare la Ferrari, ma non vincere il mondiale.
Senta, ma io non discuto assolutamente il talento di Fernando Alonso. Penso che questa acrimonia che lui ancora a distanza di tanti anni tira fuori nei confronti della Ferrari sia vagamente di cattivo gusto. Non ce n'è bisogno, almeno io penso questo, ha capito? Cioè, quando lei mi dà buca tipo martedì scorso, io ci rimango male, ma non è che dopo vado avanti per mesi, anni a dire gente, non mi ha avvisato che non c'era, capito? Me ne faccio una ragione, Alonso se ne faccio una ragione, è stato 5 anni in Ferrari, lo ringraziamo per quanto ha dato alla causa, però il mondiale non l'ha vinto neanche lui, né con la Ferrari né dopo con altre scuderie, ecco.
Sì,
fatto.
Anche perché non ha mai avuto la macchina, cioè diciamo anche questo, né con la Ferrari né con altre scuderie ce l'ha avuta, cioè ce l'ha avuta all'inizio.
Ma se l'è andato a scegliere lui, scusi, quando
no,
è andato
per carità, non è che sto che faccio l'avvocato di Frenando.
Io non voglio annoiare chi è in coda con me sulla Pedro Cormano, però Frenando è andato alla McLaren, avevano la Power Unit della Honda e lui diceva in diretta Mondovisione: mi date un motore di serie Z. Dopodiché il giapponese si sono un po' risentiti, sono andati alla Red Bull e vincono sempre. Allora Alonso si dovrebbe fare qualche domanda, capito?
Sì,
come se la dovrebbero fare Renzi e Calenda, ecco, visto che siamo sul tema. Anche lì non è stata raggiunta la soglia di sbarramento. Neanche con Alonso,
Mi verrebbe voglia di continuare a parlare di Renzi e Calenda perché sono molto interessato, però ho il traffico e poi vorrei anche dire altre cose, anche perché abbiamo una lei che mi accusa di essere sempre Escape from the News, e anche ragione, per carità, però c'è una notizia che è appena arrivata e vorrei commentarla con lei subito dopo il traffico.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Farò un po' di valutazioni riguardo al momento, alle situazioni, ai punteggi. Deciderò un po' cosa fare nel proseguo adesso delle altre settimane, se fare qualche innesto, se cambiare qualcosa. Come gli allenatori ci hanno sempre da pensare. Credo, insomma, abbiamo fatto dei passi in avanti sia dal punto di vista tecnico sia nel modo di stare in campo, quindi ci sarà adesso poi da proseguire da questo punto di vista.
Questo era Fefe De Giorgi, allenatore dell'Ital Volley maschile, che ha conquistato il pass per le Olimpiadi e quindi è un potenziale socio di Briscola di Reo Turrini a Parigi, ma c'è anche un altro terzo socio di Briscola che invece si è aggiunto adesso perché c'è Canada e Canada, cioè quello della Ferrari negativo, cioè quello invece che ha affrontato l'Italia femminile di Velasco di pallavolo che si è qualificata per le Olimpiadi. E quindi siete in tre per la briscola, lei, Velasco e De Giorgi.
No, noi faremo un 3-7, perché devo dire che sarà la prima volta che saremo all'Olimpiade tutti e tre assieme. Ma c'è un motivo, ma c'è un motivo.
Sicuro?
Perché Velasco vinceva sempre come CT della nazionale maschile il mondiale, no?
Sì.
E nei 12 che vincevano il mondiale, paro 90-94, c'era De Giorgi. Dopo 2 anni, 92-96, si andava all'Olimpiade e Velasco, chissà perché, diceva sempre: De Giorgi è troppo piccolo, si vede che i mondiali era abbastanza alto, all'Olimpiade era piccolo e portava un altro palleggiatore e l'Olimpiade l'abbiamo mai vinta, capito? Quindi è una cosa che io non ho mai avuto il piacere di trascorrere tempo sotto le luci olimpiche con tutti e due, no?
Ti vuoi, c'è anche Gianni che aveva la Francia, no? Siete in quattro.
Gianni con la Francia,
scopa d'assi.
Possiamo fare uno scopone scientifico. In memoria, dato che siamo a Parigi, di Jean Birkin, che lei mi ha fatto sentire all'inizio. Che meraviglia, meraviglia. Lei ha dei gusti musicali che mi sorprendono, essendo giovanissimo si ricorda invece le hit della mia epoca remotissima, è vero,
sì,
mi fa
mia.
Molto piacere,
no, ma
però è una bella cosa, no, questa delle due nazionali di pallavolo,
sì. Beh, mi sembra il minimo sindacale, però,
che ce l'avrebbero fatto, no, ma è una bella cosa che andiamo a questi giochi di Parigi con due squadre, appunto Little Volley dei maschi e Little Volley delle ragazze, che entrambe possono provarci. Poi magari non finirà bene, però se pensiamo a questo grande movimento, al numero di tesserati che ha, alle giovanissime e ai giovanissimi che praticano il volley, avere un'estate in cui saranno lì, no? Con questo grande sogno, devo dire che è entusiasmante. Per chi come me poi viene dalla pallavolo, perché sa, capisce dal mio accento che io non sono né di Pantelleria né di Bressanone, e a Modena addirittura negli anni 50, quando io ero già anziano, avevamo tre squadre in Serie A nel volley, certo. Capito?
Sono quindi cresciuto, insomma, con la Panini, Modena, la piglia tutto.
Bravo, io... Sono molto legato a questo tipo di dimensione, di realtà, e quindi incoraggerò Fefè De Giorgi e Giulio Velasco.
Siete una bella combricola lì, Sì, poi se vince Gianni magari ce ne facciamo una ragione, però se non si esce da questo...
Gianni è meglio che perda, la Francia.
Ma sono d'accordo.
Perché Gianni ha vinto tutto la sua carriera da giocatore, anche lui tranne le Olimpiadi, allora... Che continui a perderla anche come coach, visto che alleni francesi, se no dopo poi come cantava Paolo Conte, le balle ci girano.
Senta, ma invece sull'atletica, che mi dice? Ieri Tortu ha dimenticato a casa la Ferrari. Ha dimenticato a casa la Red Bull.
Io parlavo nei giorni scorsi con me, il mio amico che è presidente della federazione, no? E dobbiamo prendere atto che è un momento bellissimo per il movimento, lo vediamo anche dai risultati. Ci vuole anche un po' di realismo, nel senso che questo europeo a poche settimane dalle Olimpiadi significa che ci sono anche nazioni che non hanno portato alla rassegna continentale gli atleti migliori. Però May mi ha detto che a Parigi, secondo lui, facciamo meglio di Tokyo.
Ah, beh.
Dove abbiamo vinto nell'atletica 5 medaglie.
Mi perdoni, ma faccio certi scongiuri.
No, ma lui però ha fatto questo discorso. Ha detto: vinceremo più delle 5 medaglie di Tokyo, anche se probabilmente sarà diverso il metallo, nel senso che ripetere 5 ori credo che sia. Poi vediamo stasera cosa salta Jimbo, no?
Davanti a Mattarella, grande festa. No, volevo chiudere ancora giusto 2 minuti esatti, anche meno, le faccio sentire una voce e poi le faccio una domanda.
Davide Frattesi, sei il man of the match con Spalletti, sei il bomber di questo ciclo.
Sì, potevo farne anche altri, quindi c'è sicuramente da migliorare, ma da migliorare il livello in generale, perché se vogliamo arrivare pronti dobbiamo mettere qualcosina in più, ma siamo sicuri che continuando a lavorare ci arriveremo.
Allora, leggevo oggi in questa intervista che Frattesi, dopo aver visto la sorella che festeggiava con McKennie, suo fidanzato, in campo la Coppa Italia della Juventus, l'ha bloccata sui social per 4 giorni. Ma lei bloccherebbe sua figlia se la vedesse festeggiare la Juventus?
No, per una ragione molto semplice, che le mie figlie, in nome, devo dire, di un'attenzione spasmodica per la salute del papà, hanno preso l'impegno sin da quando erano piccole a non essere mai juventina, capito? Quindi io questo rischio non l'ho corso.
No.
Poi magari lo sono in segreto, ma con me lo legano. E quindi io, da questo punto di vista, capito, sono abbastanza tranquillo.
No, vabbè, comunque sulla nazionale avremo tempo di parlarne, anche perché la notizia di oggi, la più bella, l'ho data in apertura, a proposito del mio capitolo di cronaca a cui lei tiene molto, che oggi c'erano questi 1000 sorteggiate all'allenamento della nazionale, che arrivavano con i mezzi pubblici, con largo anticipo, con zaini piccoli e senza cannabis, perché era nel decalogo delle cose proibite, non si poteva fumare dentro lì. Il ritiro dell'Olanda degli anni 70 era qualcosa di diverso, ma questo è un bel tema che affronteremo la prossima volta, Torrini. so che le piace.
Io spero che lei ritorni, o meglio rimanga in mia compagnia, perché lei una volta su due parte misteriosamente e dico dov'è, ma non so, si è candidata all'Europarlamento, non si sa, oppure in ferie, ma insomma anche lei col quorum fa un po' fatica, come Renzi e Calenda. Deve essere più presente,
no, martedì prossimo, martedì prossimo ci sono, e temo anche quello dopo, a cavallo di un viaggio negli Stati Uniti, ma la terrò aggiornata. Comunque ci sono, non si preoccupi.
Abbraccio forte. A presto.
A risentirci. Leo Turrini, grazie. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!